Niente, io vi faccio una breve sintesi, cerco di non essere troppo lunga perché voglio lasciare la parola ai nostri ospiti, di questa norma e un po' anche della storia di questa norma. Cosa è successo? Eravamo stati invitati come provincia di Bolzano ad un convegno dell'Ordine di Ingegneri, c'era anche il dottor De Mozzi a Trento, dove erano presenti dei magistrati e ci hanno praticamente spiegato che forse l'unico modo per riuscire a far capire le nostre esigenze e anche le nostre peculiarità del lavoro che facciamo, la cosa migliore era scrivere o delle linee guida o qualcosa che facesse capire che fosse un testo di riferimento per la magistratura. E per caso eravamo stati convocati alcune persone che qua vedete, all'interno della parte di manutenzione delle opere della norma UNI. Per quel che riguarda il gruppo 5, ci siamo resi conto che esisteva una norma 2 proprio in forma embrionale che parlava di rischio e che già ci avrebbe permesso di poter già scrivere qualcosa, perlomeno per la caduta massi. Allora, vediamo un attimo che cos'è una norma. Una norma, normalmente, cioè come queste della UNI, le norme definiscono le caratteristiche prestazionali e ambientali, questa è la definizione di sicurezza e di organizzazione di un prodotto, processo o servizio secondo lo stato dell'arte e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo. Secondo lo stato dell'arte vuol dire che bisogna rinnovarle ogni tot anni, quindi se va avanti la conoscenza bisogna riaprire la norma e andarla a portare avanti. Cosa abbiamo pensato di fare? Prima di tutto abbiamo pensato di fare qualcosa che, questo era 2020, siamo nel 2024, abbiamo visto prima sia il dottor Zambotto che il dottor Maier che ci dicono noi anche nella pianificazione del pericolo stiamo passando dalla classificazione del pericolo alla classificazione del rischio. La stessa cosa abbiamo fatto noi, visto che parlavamo di una norma che parlava di progettazione, abbiamo detto noi dobbiamo passare da una classificazione del pericolo ad una classificazione del rischio. Perché? E questo non l'abbiamo fatto solo noi, l'hanno fatto anche proprio ISPRA tramite una linea guida dell'AGI per quel che riguarda tutti i tipi di interventi a rischio frana, ce l'ha appena fatto vedere benissimo la dottoressa Rischia con RASTEM. Allora a questo punto parliamo che cos'è che autorizza fare questa norma, che sarà. Ci ha detto la dottoressa Pagliarini, la professoressa Pagliarini, sicuramente un testo di riferimento. Ci autorizza a fare un tot di scelte e un tot di nostre attività in funzione di una valutazione del rischio. E queste attività non sono solo le attività, stiamo ripetendo da tutto il convegno, che fa il tecnico, che fa il geologo, che fa l'ingegnere, ma sono anche le attività dell'amministrazione e sono anche le attività del gestore, che non sempre il gestore e l'amministrazione sono la stessa persona, perché nel caso delle strade sappiamo benissimo che il gestore non sono l'amministrazione. E quindi noi possiamo fare attività di programmazione, attività anche di progettazione, in funzione del rischio e della mitigazione dello stesso, cioè la bontà del nostro progetto la valutiamo in funzione del rischio e anche eventuali lotti di progettazione non li andiamo a definire in funzione del pericolo come è stato fino a pochissimo tempo fa, ma in funzione del rischio. Qui stessa cosa, la necessità di manutenzione, non solo le liste di manutenzione, ma anche la stessa necessità, perché il Politecnico di Torino su un progetto che ha fatto e che ci ha coinvolto tutti quanti, ha proposto una metodologia della gestione delle barriere paramassi in funzione della mitigazione del rischio legata alla non manutenzione. Cioè, la proposta del Politecnico di Torino esclude tutto quello che ha a che vedere con un rischio legato alla non manutenzione, però anche in questo caso si può prendere questo testo e tenerlo come corretto per quel che riguarda io. Procedo a far manutenzione oppure posso ancora mantenere l'opera nello stato che magari ha avuto qualche danneggiamento, ma non un danneggiamento totale che mi esclude completamente la funzionalità dell'opera. Un'altra cosa che la norma sottolinea è possibile stabilire quando cioè un evento. Noi abbiamo visto piani di pericolo con traiettorie di caduta massi. Noi possiamo dire dove verrà l'evento, ma stabilire quando è veramente difficile. Quell'evento con quella certa intensità raggiungerà questo obiettivo, ma esattamente il momento, perché una cosa probabilistica del distacco, è molto difficile da. E questo lo spiega molto bene la norma, in modo che anche chi non è addetto ai lavori possa sapere che non è facile prevedere un evento di caduta massi, a meno che non siamo proprio lì lì, quasi sul distacco. La norma definisce che esistono due tipi di rischio, uno individuale e uno collettivo, e distingue un attimo il fatto di quello che abbiamo appena parlato dell'accettabilità del rischio. Noi siamo in grado, con anche un po' sulla letteratura internazionale, quindi viene riportata nella norma, di definire un rischio accettabile a livello individuale. Per quel che riguarda il rischio collettivo, non possiamo neanche mettere una soglia, dobbiamo comunque definirlo volta per volta, oppure comunque lavorarci sopra. Il rischio individuale è quello per la singola persona, cioè il rischio di morte, il rischio di un anno, il rischio collettivo invece sono tutte quelle cose che ci ha fatto vedere anche il dottor Zambotto, eccetera. Io chiudo quella strada perché succede questo evento, magari non passa le persone in quella strada, quindi il rischio individuale l'avevo molto basso, però poi io mi ritrovo una strada chiusa che mi isola un'intera popolazione. Entrambi i rischi devono essere tenuti conto. Poi un'altra cosa che l'ho segnata qua, però è venuta fuori anche prima dagli altri, c'è anche una questione non solo del rischio accettabile, cioè quello che la popolazione è in grado di giustificare senza fare una spesa ulteriore, ma anche il rischio tollerabile, cioè certe volte la popolazione dice pur di avere quel beneficio io accetto un rischio ancora superiore, e spesso e volentieri viene per l'attività di svago. Anche se poi la memoria collettiva si dimentica di averle tollerate, e quindi succede quello che poi sapete voi. Ora vi spiego un attimo questo che è il grafico del rischio accettabile a livello internazionale definito, e che viene definito non solo dalla UNI ma anche dall'AGISPRA, dove abbiamo la frequenza, cioè il numero di fatalità in un anno, quante volte può succedere quell'evento in un anno che mi può portare a una perdita di vita umana, e per quel che riguarda invece l'ordinata è quante perdite di vita umana posso avere per quell'evento. Con questo grafico noi abbiamo una zona di rischio accettabile sotto 10 alla meno 5, una zona di rischio non accettabile, quando la perdita di vita umana, ma sul crollo difficilmente andiamo a finire in questa zona, sono eventi catastrofici, altrimenti siamo in una zona ALARP, cioè una zona che noi possiamo gestire con vari tipi di metodologie, tipo abbiamo fatto le opere, andiamo a fare i controlli, le ispezioni e la manutenzione delle opere, misure di protezione civile o anche misure urbanistiche, dove io comunque definisco se un edificio entra in questa area deve avere determinate caratteristiche. Anche in questo caso la norma definisce, cioè anche bisogna essere un pochino elastici, perché un conto è un progetto nuovo, ad esempio, che io faccio, un conto è un pendio che io ho già e sotto il quale passa una strada. Un conto è se io sto facendo un edificio strategico tipo la caserma dei pompieri, un conto è se io sto facendo un'area produttiva dove non tutta la settimana e non tutto il giorno abbiamo popolazioni. Quindi anche la nostra soglia di rischio accettabile, stiamo sempre parlando di rischio individuale, dipende dalla situazione in cui mi trovo, e quindi deve essere definita dagli esperti, dall'amministrazione, dal gestore, e perlomeno rimanendo dentro a questi rischi. Come abbiamo detto, nel momento in cui poi andiamo a fare lavori in corda o andiamo a fare attività all'aria aperta che comportano rischi, siamo tranquillamente quasi tutti convinti che possiamo accettare un 10 alla meno 2, un 10 alla meno 4, che sono nettamente superiori come probabilità di rischio a quella che abbiamo appena visto. Questa l'ha già fatto vedere Folcomar, è il top, è la più bella che abbiamo in provincia di Bolzano, e comunque viene, questo tipo di classificazione di riduzione del rischio viene avallato anche dalla norma. Ultima cosa, velocemente, cosa fa la norma ancora? Ci dà la possibilità, ci dà delle ipotesi di valutazione della bontà della scelta progettuale. Una l'abbiamo già vista, la riduzione dei coefficienti di rischio, l'abbiamo già vista che ce l'ha presentata Irene. Una può essere la nostra lista di priorità che ha presentato Folkman, ha fatto vedere come dopo la priorità noi andiamo a scegliere, e anche in questo caso sono coefficienti di rischio che noi andiamo a calcolare. Oppure possiamo basarci solo sul rischio individuale, cioè l'abbassamento, il progetto abbassa il rischio individuale nell'accettabilità, oppure ancora un po' più difficile, siamo ancora un po' indietro in questo caso come conoscenza, quindi va approfondito, fare un'analisi costi-benefici. La cosa ideale sarebbe unire tutti questi tre elementi. Esempio molto veloce, questo è un lavoro che poi verrà presentato ad un altro convegno perché è molto bello, però vi volevo far vedere, che abbiamo una zona in una valle dove la strada è l'unica che arriva al paese, quindi però c'è un'area molto vasta che, era caratterizzata da un solo evento, e questo evento era un masso di 20 metri cubi che ha saltato la strada, è arrivato al torrente, e di conseguenza noi pensavamo è necessario comunque approfondire. L'approfondimento ha comportato un grosso rilievo geologico, quindi non si può prendere a tavolino e dire qua c'è il pericolo, questa è una cosa, e siamo andati ad applicare un metodo proposto al Politecnico di Torino, che è quello per stimare il tempo di ritorno. Cioè, dopo aver tutti quanti i dati, noi avevamo anche la possibilità, visto che avevamo tantissimi dati, di stimare attraverso questo metodo il tempo di ritorno di varie dimensioni, di varie dimensioni dei vari blocchi. Questo è legato ad un metodo statistico che viene utilizzato anche per calcolare i tempi di ritorno dei terremoti. In questo caso a me era chiaro che, cioè, era chiaro no, cioè, giustamente si propone un metodo. Abbiamo visto che circa, abbiamo diviso la zona in tre, abbiamo nelle tre zone massi di diverse metri, di diverse incubature che hanno tempi di ritorno differenti, e ovviamente pian piano si va avanti con gli anni e si ritorna ad un tempo di ritorno alto come sui 100 anni. Questo mi ha permesso di entrare con la zona più sfavorevole all'interno, perché non vi posso fare niente, all'interno di questo grafico che presenterà il pomeriggio il dottor Fergle della Land Salzburg, dove io, in base al traffico giornaliero medio, al numero di massi cioè il tipo di evento, il volume massimo dell'evento che mi aspetto e tanti altri dati, ma non fissi. Cioè io do un range di valori, quindi a livello statistico di nuovo, quindi lavoriamo a livello di statistico, riesco a definire quanto è il rischio individuale su quella strada. E io mi rendo conto che inserendo questi dati che ho ottenuto dall'altro metodo, con un rilievo di campagna a monte, un rilievo molto buono, io mi rendo conto che ho tutti i valori all'interno del rischio accettabile. Cos'è però la differenza? Cioè io posso dire, io sono rischio individuale, io ce l'ho accettabile, quindi da un certo punto di vista il fatto di non agire sulla zona, se entro in quest'area mi sento comunque sicura di non farlo dal punto di vista della probabilità di perdita di vita umana, siamo solo sui 100 anni, sull'ordine di 10 almeno 6, 10 almeno 6 è quello delle medicine come rischio, però c'è anche un rischio collettivo, cioè se io ho questo grande evento, mi si chiude la strada, bellissimi gli esempi anche di Mauro, io blocco completamente una popolazione, quindi nelle mie scelte progettuali devo anche rendermi conto e tenere conto di entrambi i rischi. Quindi questo è un po' lo stato dell'arte in questo momento, su questa storia del rischio, su questa ipotesi di valutazione, di introduzione del rischio accettabile anche nelle scelte progettuali, soprattutto in sommergenza e anche in cantiere. Cioè, abbiamo tanti punti in cui ci viene richiesto di fare una valutazione del rischio. Per ora la facevamo sul luogo, la facevamo in base all'esperienza, quindi Questo tipo di norma ci dà la possibilità di avere un testo che giustifica quanto noi prima, non è che non lo facevamo, l'abbiamo sempre fatta tutti, facevamo con l'esperienza.